Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Limoncello. Cure intense sempre più piene in Svizzera. Difficile aumentare il numero dei letti, manca il personale, si vuole evitare un nuovo rinvio degli interventi extra Covid. Un kit da piccolo scienziato per avvicinare gli studenti alle materie scientifiche sarà distribuito in tutte le scuole medie della Confederazione. Buoni risultati dove l'iniziativa è stata sperimentata. Se n'è andato uno dei grandi divi del cinema francese, morto Jean-Paul Belmondo, protagonista della Nouvelle Vague, aveva 88 anni. 11 anni di carcere in Bielorussia, dura condanna per Maria Kolesnikova, una delle tre leader dell'opposizione al presidente dittatore Lukashenko. Una fetta consistente degli utili delle maggiori banche dell'UE realizzati grazie ai paradisi fiscali, lo dice uno studio europeo, gli istituti svizzeri assenti dalla lista. Diversi ospedali, soprattutto nella Svizzera tedesca, sono al limite delle capacità nei reparti di cure intense, una situazione che potrebbe spingere mercoledì il Consiglio federale ad allargare l'obbligo del tanto discusso certificato Covid per diminuire la pressione su questi settori. Ma perché non è possibile aumentare il numero di letti disponibili come era stato fatto nella primavera dello scorso anno? In realtà a mancare non sono le strutture, ma il personale che nella prima fase della pandemia era stato chiamato ad uno sforzo supplementare. Gli ospedali inoltre non vogliono più dover posticipare interventi non legati al Covid, ci dice di più da Berna Mattia Serena.
I letti ci sarebbero anche, ma gli ospedali affermano di non avere abbastanza personale qualificato per assistere più pazienti in cure intense. Eppure nelle fasi più critiche della pandemia i posti in questi reparti erano stati aumentati. Perché non è possibile farlo di nuovo, come chiede in particolare l'UDC, per la quale in questo modo si potrebbe evitare un maggiore ricorso al certificato Covid? Ci risponde il presidente della conferenza dei direttori cantonali della sanità, Lukas Engelberger.
Nella situazione straordinaria erano state rapidamente rafforzate le capacità nelle cure intense, ma con conseguenze per molti altri trattamenti, cosa che non è possibile sostenere a lungo termine. Nel frattempo questi letti sono tornati alla loro funzione originale, aggiunge la direttrice della Federazione degli Ospedali Anne-Geneviève Bütikofer. Non è possibile, spiega, avere abbastanza personale per più letti di cure intense e al contempo mantenere la normale attività di un ospedale. Durante il semiconfinamento, ricorda inoltre Engelberger, molte attività erano ferme, c'erano ad esempio meno incidenti gravi, ora la vita è tornata quasi alla normalità e ci sono molti pazienti che devono essere curati per altre malattie.
Behandelt werden.
Personal auf den Intensivstationen ist müde.
E nelle cure intense non solo manca personale, ma quello che c'è è stanco dopo mesi durissimi, afferma la segretaria generale dell'Associazione Svizzera degli Infermieri, Yvonne Ribi. Anzi, la situazione è peggiorata rispetto all'inizio della pandemia, perché sono stati in molti, negli ultimi mesi, ad abbandonare anzitempo la professione, una tendenza che preoccupa da anni l'intero settore del personale di cura. Un nuovo studio presentato oggi indica che gli sforzi nella formazione stanno dando buoni risultati. Infermiere e infermieri neodiplomati sono in aumento, ma non ancora abbastanza. Nei prossimi anni ne serviranno infatti molti di più.
In Svizzera nelle ultime 72 ore si sono registrati 6.832 nuovi casi di coronavirus, questo secondo le cifre pubblicate dall'Ufficio federale della sanità. 19 decessi segnalati, mentre sono 117 le persone ad essere state ricoverate in ospedale. Una valigetta da piccolo scienziato come mezzo per combattere la carenza cronica di personale nelle professioni tecniche. Entro il 2025 dovrebbe diventare realtà in tutte le scuole medie della Svizzera, questo almeno nelle intenzioni di una fondazione scientifica che da quest'autunno distribuirà 1200 valigette per esperimenti a tutte le scuole secondarie del canton Zurigo. Una kit il cui contenuto è stato svelato oggi alla stampa proprio a Zurigo. Per noi c'era Gianluca Giati.
Si punta molto sul cosiddetto effetto wow per rendere appetibili e affascinanti materie come la chimica o la fisica, spesso spauracchio di molti scolari. Effetto stupore che ha funzionato per Philipp Kutter, consigliere nazionale del centro, oggi cimentatosi in uno dei 32 esperimenti con le nanotecnologie contenuto nella valigetta. testare la straordinaria capacità di assorbire liquidi di un grammo di nanoparticelle di un pannolino, ma c'è di più, la capacità di un geco di rimanere appeso al soffitto o le leghe metalliche che mantengono la memoria della propria forma, un mondo che si vuole rendere più interessante anche agli occhi delle ragazze.
Wir haben festgestellt, dass die Mädchen sehr begeistert
Intento che sembra funzionare, secondo Christoph Miley, responsabile del progetto promosso dalla Fondazione Simply Science. Prima di Zurigo, le valigette sono state già distribuite nelle scuole di San Gallo, Argovia e Penzello. Le ragazze, dice Miley, sono entusiaste perché scoprono come le nanotecnologie riguardino anche materiali di uso quotidiano e temi che le affascinano, come la medicina. Ma quanto può davvero contribuire un kit nelle scuole a risolvere un problema cronico come quello della carenza di personale nelle professioni tecniche? Per il politico Philip Cutter, un problema complesso che non si potrà risolvere solo con una valigetta, che ha però il pregio, a suo dire, di dare un senso a formule matematiche altrimenti spesso sterili nei libri di teoria. L'obiettivo è che entro il 2025 le nuove valigette Simply Nano approdino in tutte le scuole della Svizzera, anche in Ticino, dove si conta sull'interesse e il sostegno finanziario da parte del cantone o dell'economia, come a Zurigo, dove l'operazione è costata circa 1 milione di franchi.
E se occorre stimolare i ragazzi ad approcciarsi alle materie scientifiche, lo stesso non sembra necessario per lo sport. A confermare quella che sembra una facile intuizione, le tendenze scaturite dal rapporto sull'esercizio fisico praticato dai giovani tra i 10 e i 19 anni tra il 2014 e l'inizio del 2020. La quota dei ragazzi che pratica un'attività sportiva è infatti aumentata. La differenza tra i generi si è assottigliata, mentre il divario tra campagna e città si è acuito. I dettagli con Maria Iannuzzi.
Dal rapporto Sport Svizzera 2020 emerge che i bambini tra i 10 e i 14 anni fanno esercizio fisico mediamente 7 ore e mezza alla settimana al di fuori dell'orario scolastico, un'ora in più rispetto a 6 anni fa. E anche nella fascia d'età dai 15 ai 19 anni vi è stato un aumento. Risultati che rallegrano la ministra dello sport Viola Amert. Una sufficiente attività sportiva nell'infanzia e nell'adolescenza è un elemento fondamentale per una vita sana da adulto. Lo sport è anche un'importante scuola di vita, indipendentemente dal talento. I bambini e i giovani imparano ad affrontare la vittoria e la sconfitta, ad integrarsi in un gruppo e ad essere corretti. Dallo studio emergono anche altre tendenze, quali la diminuzione del gruppo degli inattivi, l'accentuarsi della differenza tra città e campagna, con i giovani delle zone rurali più sportivi rispetto a quelli delle aree urbane, l'assottigliarsi della differenza tra i generi, con le ragazze che guadagnano terreno rispetto ai coetanei maschi, la cresciuta importanza delle società sportive, con per esempio 2/3 dei bambini dai 10 ai 14 anni che partecipano almeno una volta a settimana all'offerta di un club. Per Marc Remond, direttore dell'Ufficio federale dello sport, sono tutte informazioni preziose per il futuro. Questa base ci permetterà di promuovere l'attività fisica dei bambini e dei giovani in modo ancora più efficiente e mirato. Lo studio conferma che le misure adottate dalla Confederazione, quale la diminuzione dell'età minima per accedere alle attività di gioventù e sport, si sono rivelate efficaci.
Un rave party per 1.500-2.000 persone sabato scorso nel Canton Vaud in un prato nel comune di Valorbe, il tutto in piena illegalità. Lo comunica la polizia cantonale vaudese, intervenuta per distribuire diverse multe alle auto mal parcheggiate. Non ha però interrotto il raduno perché ha valutato che sul posto erano presenti troppe persone. Numerose le violazioni sul conto dell'organizzatore, un vaudese di 20 anni, che è stato denunciato. Occupiamoci ora di un lutto nel mondo della cultura in Francia.
Est-ce que tu m'accompagnes, Ron?
Oui, c'est idiot, je t'aime. Je voulais te revoir pour savoir si te revoir me ferait plaisir.
Vous venez d'où, Monte Carlo?
Non, de Marseille. Je suis resté samedi et dimanche à Monte Carlo. Fallait que je voie un type.
L'avete sentita, è la voce di Jean-Paul Belmondo, uno dei grandi del cinema francese. Leone d'oro alla carriera a Venezia, protagonista indimenticabile di innumerevoli film, è morto oggi a 88 anni. Belmondo si rivelò nel cinema fin dalla fine degli anni 50, grazie alla Nouvelle Vague, e poi a una serie di successi commerciali che lo hanno reso celebre in tutto il mondo. Da Parigi, Alessandro Grandesso.
È uno dei giganti del cinema francese che si è spento oggi all'età di 88 anni, ma anche una vera star internazionale che sbocciò grazie a ruoli indimenticabili da protagonista assoluto della Nouvelle Vague, in particolare in A bout de souffle di Jean-Luc Godard, incipit di una carriera straordinaria cadenzata da più di 80 film, in cui Jean-Paul Belmondo seppe coltivare il lato ribelle e seduttore allo stesso tempo, mantenendo quel tocco popolare che lo rese una celebrità, e non solo perché lavorò con i più grandi registi, da Jean-Pierre Melville a François Truffaut, a Claude Lelouch, ma anche per i successi commerciali, eroe di un cinema a portata di tutti che mischiava commedie e film d'azione, dove girava tra l'altro senza controfigure. Erano gli anni del grande Bebel, spesso sbirro, delinquente, clown o giustiziere, protagonista di un ventennio di trionfi fino alla metà degli anni Ottanta, come nel Magnifico o nel Last des As, da alter ego del meno scavezzacollo Alain Delon. Poi, con il lento ma inesorabile declino sul grande schermo, a partire dagli anni 90 Belmondo tornò all'antica passione del teatro prima di essere colpito da un ictus nel 2001, avviandosi al tramonto di una vita intensa, segnata anche dal dramma della morte di una figlia, ma pure da conquiste da rotocalco tra matrimoni e divorzi, anche con grandi attrici, da Ursula Andress a Laura Antonelli. A dirgli addio così non è solo il mondo del cinema, ma tutto un popolo che lo considerava ormai, secondo le parole dello stesso Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, come un tesoro nazionale.
Andiamo ora in Bielorussia, dove Maria Kolesnikova, una delle leader dell'opposizione che non si era rifugiata all'estero, è stata condannata a 11 anni di carcere. Con lei anche l'avvocato Maxim Snak, che faceva parte di quel consiglio di coordinamento che oramai non esiste più. Il processo era iniziato il mese scorso e il verdetto è arrivato in giornata. Per i dettagli ci colleghiamo col nostro collaboratore Stefano Grazioli.
Sì, 11 anni per Maria Kolesnikova, 10 per il coimputato Maxim Snak. Il tribunale di Minsk ha impiegato un paio di minuti questa mattina per annunciare un verdetto scontato alla fine di un processo farsa svoltosi a porte chiuse. L'accusa per i due imputati era quella di aver creato un'organizzazione estremista e tentato un colpo di Stato. In sostanza, dopo le elezioni truccate dello scorso anno, l'opposizione aveva fondato un consiglio di coordinamento per fronteggiare Alexander Lukashenko. Chi ne faceva parte o è finito in galera o è scappato all'estero. Kolesnikova era stata arrestata un anno fa, anzi per meglio dire si era fatta arrestare. Accompagnata al confine da alcuni agenti bielorussi per essere espulsa dal paese, si era rifiutata di passare la frontiera ucraina, stracciando addirittura il passaporto. Una scelta coraggiosa, diversa da quella delle sue due compagne d'opposizione, Veronika Tsepkalo e Svetlana Tikhanovskaya, che si erano rassegnate di fronte alle minacce del regime all'esilio all'estero. Maria Kolesnikova ha deciso così di seguire il destino di Viktor Babariko, il candidato alle presidenziali contro Lukashenko, di cui aveva curato la campagna elettorale, condannato esattamente un mese fa a 14 anni per riciclaggio e corruzione in un processo costruito artificialmente come quello conclusosi oggi.
Opposizione dunque in prigione o all'estero, Lukashenko padrone del campo. La Bielorussia deve dunque rassegnarsi ad un lungo periodo di dittatura o c'è ancora la possibilità che insomma qualcosa cambi in meglio?
Al momento il potere del presidente bielorusso, nonostante le sanzioni comminate da Europa e Stati Uniti in questi mesi, pare più saldo che mai e per l'opposizione ormai decimata non pare esserci nessuno spiraglio di rilancio. Nella società bielorussa però lo scorso anno c'è stata una svolta importante con le proteste che hanno scosso veramente il paese. È vero, i leader politici sono stati messi a tacere e il sistema, con il sostegno dell'apparato amministrativo e militare, è comunque solido. Ma c'è anche l'altra faccia della medaglia, cioè il fatto che Lukashenko riuscirà a resistere fino a quando la Russia glielo permetterà. Mosca tiene in piedi economicamente il regime, soprattutto per ragioni geopolitiche. Vladimir Putin considera il presidente bielorusso un alleato scomodo, ma assolutamente necessario. Se il Cremlino troverà un'alternativa credibile anche per il popolo bielorusso, allora le cose potrebbero cambiare. Per ora non è certo il caso.
Stefano Grazioli e le sentenze emesse in Bielorussia. L'Unione Europea deplora formalmente la condanna inflitta ai due dissidenti bielorussi. Bruxelles chiede il loro rilascio immediato e condizionato, così come quello di tutti i prigionieri politici che ora sono oltre 650. Nel comunicato non si minacciano nuove sanzioni. Un regime di sanzioni contro Minsk, come accennato prima, è peraltro già in vigore da molto tempo. Anche il Regno Unito ha condannato la sentenza, definendola un attacco ai difensori della democrazia. Cambiamo argomento ora. Le banche europee continuano ad utilizzare i paradisi fiscali per conseguire i loro profitti. E quanto emerge da uno studio pubblicato da un ente indipendente, l'Osservatorio Europeo Fiscale, che ha sede a Parigi. Particolari con Marzio Minoli.
Sono ancora fresche nella mente le parole pesanti che non molti anni fa arrivavano da ogni dove sul segreto bancario svizzero e su come il nostro paese fosse quasi l'unico al mondo a favorire fiscalmente aziende e persone. Lo studio pubblicato oggi analizza l'evoluzione tra il 2014 e il 2020 dell'utilizzo dei paradisi fiscali da parte di 36 tra le maggiori banche europee. Ebbene, nella lista di questi paradisi la Svizzera proprio non c'è, ma troviamo i soliti noti come Panama, le isole Cayman, così come Irlanda e Lussemburgo per rimanere vicino a noi. In media le 36 banche in questione, nessuna elvetica, hanno contabilizzato in questi paradisi il 20% dei loro profitti, con punte fino ad oltre il 55%, come per l'inglese HSBC o per l'italiana Monte dei Paschi di Siena. Ma a quanto ammontano in soldoni i profitti che sono stati appunto contabilizzati in paesi con una tassazione favorevole? L'Osservatorio Europeo Fiscale stima in 20 miliardi di euro questa somma, ovvero il 14% dei profitti generati ogni anno da questi istituti. Una percentuale stabile, nonostante l'inasprimento a livello mondiale delle regole sulla trasparenza. Insomma, l'evidenza ci dice che nonostante si sia voluta ridimensionare la Svizzera, sperando in chissà quale rivoluzione nel mondo del fisco, ecco che in molte altre nazioni, isole o meno che siano, si continua a resistere senza troppi clamori.
In chiusura torniamo sul colpo di Stato in Guinea. Rimane alta la tensione nella capitale Conakry e nonostante le dimostrazioni di giubilo da parte della popolazione. I militari al potere stanno discutendo su come procedere con la gestione del paese dopo un golpe duramente condannato da gran parte della comunità internazionale che negli ultimi anni ha assistito al ricorso frequente a prese di potere da parte dell'esercito in diversi paesi africani. Ne parliamo con il nostro collaboratore Matteo Fraschini. Per cominciare chiedo quali sono gli ultimi sviluppi del colpo di Stato di domenica mattina.
Sono ore di tensione. La nuova giunta militare ha riconfermato lo scioglimento del governo e dell'Assemblea nazionale, oltre all'abolimento dell'attuale Costituzione. Il gruppo di elite delle forze speciali che hanno lanciato il golpe sta dialogando con il resto dell'esercito affinché ci sia più consenso in questa transizione politica, mentre diversi funzionari governativi in tutto il paese sono stati rimpiazzati da comandanti militari. Per il momento i golpisti continuano a tenere prigioniero l'ex presidente Alpha Condé e non hanno ancora stabilito la data del suo rilascio. Gran parte della comunità internazionale ha infatti dichiarato che se Condé non sarà rilasciato al più presto, i responsabili del colpo di Stato saranno vittime di sanzioni. La situazione resta comunque molto fragile, anche perché si teme che i militari fedeli all'ex leader della Guinea possano lanciare una sorta di controcolpo di Stato nelle prossime ore.
Matteo, lo ricordavamo prima, la Guinea è l'ultimo esempio di una serie di cambiamenti di governo che hanno travolto diversi paesi del continente negli ultimi due anni.
Sì, il Mali è stato teatro di ben due colpi di Stato nell'ultimo anno. La popolazione maliana, come quella della Guinea, era stanca della corruzione che perseverava tra i funzionari della leadership del paese e dopo diverse proteste di piazza l'esercito è intervenuto nell'agosto del 2020 spodestando Ibrahim Boubacar Keïta, mentre la seconda volta l'ha fatto per mantenere saldo il potere militare a scapito di quello civile. In Sudan, dopo sanguinose proteste di piazza contro l'ex presidente Omar al-Bashir, l'esercito ha preso il potere che ora sta condividendo con alcuni funzionari politici. In Chad, dopo l'uccisione dell'ex presidente Idriss Déby, il figlio militare Mahamat Déby si è autoproclamato presidente lo scorso aprile senza consultarsi con l'apparato politico. Ma uno dei primi golpe che aveva sorpreso la comunità internazionale era quello in Zimbabwe nel 2017. L'ex presidente Robert Mugabe aveva l'intenzione di mettere sua moglie Grace al potere e aveva licenziato il suo vice e attuale presidente Emmerson Mnangagwa. L'esercito è quindi intervenuto arrestando i coniugi Mugabe.
Matteo Fraschini Kofi, il ritorno del ricorso ai golpe in Africa ed è tutto per questa edizione. Spazio ora allo sport. Vi ringrazio dell'attenzione e l'augurio di una buona serata.
Radio Televisione Svizzera.